L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E allora, buongiorno a tutti, sono le 9.33 e anche quest'oggi, venerdì 18 marzo 2016, comincia la rassegna stampa. Vi sembrerà strano sentire una voce femminile questo venerdì mattina, infatti sostituisco uno dei conduttori appunto del venerdì mattina, l'altro invece c'è ma deve ancora arrivare, quindi insomma lo aspetteremo insieme, speriamo che arrivi presto perché da sola faccio un po' fatica a barcamenarmi. Comunque, appunto, venerdì 18 marzo, sono le 9.33. Al solito potete contattarci sul telefono di Radiazione al numero, un attimo che lo cerco perché nonostante tutti questi anni il numero lo ricordo ancora, 388-4292504, sul Twitter di Radiazione oppure anche sulla pagina Facebook. E questa puntata di oggi sarà fondamentalmente tutta incentrata sullo sciopero generale indetto oggi dai sindacati di base, e avremo alcune interviste, sicuramente Napoli, sicuramente Milano e forse se riusciamo anche Bologna, che sono diciamo le tre città in cui sono stati lanciati i cortei più grossi. E quindi qualche secondo di musica e poi andiamo a leggere le prime pagine. Allora, eccoci tornati in diretta, sono le 9:37, anzi e 38, giusto ora, e cominciamo con la lettura delle prime pagine. E allora, partiamo da Il Fatto Quotidiano, a cui la notizia in risalto porta il titolo I condannati del Nazareno. Sentenze Verdini con Falonieri e Pier Silvio, tifosi berlusconiani del patto con Renzi. E quindi ci dicono. E allora scusate un attimo, che mi sa che qua. Ma vabbè, è lo stesso. Vabbè, niente, continuiamo. Allora, appunto, i condannati del Nazareno. Uno, a Verdini, architrave della maggioranza al Senato e coautore del DDL Boschi. 2 anni per corruzione in primo grado nello scandalo dell'appalto truccato per la scuola dei marescialli di Firenze. E 2, a Confalonieri e Pier Silvio B, capifila dell'area dialogante di Mediaset col governo, 14 mesi in appello per frode fiscale, pena ridotta grazie ai nuovi tetti della legge Renzi. Poi notizie sotto, Trivelle, PD come Craxi e Ruini, non votate, andate al mare. Verdone, un sacco brutta, Roma è in rianimazione. Qua parlano appunto di un'intervista. E l'articolo di fondo di Travaglio porta il titolo Il ricostituente. E infine altre 3 notizie, Cannavacciuolo, fatica, famiglia e pesce di mare. Poi Brasile, il giudice stoppa il gioco sporco di Lula e Rousseff. E poi Niki Lauda e l'affare del centro commerciale che divide Bolzano.
Non vedo più nulla oltre queste mie mani, ma non mi fermerò. Un tiepido vento attraversa i pensieri, ma non mi basta più.
E quindi passiamo, abbiamo letto Il Fatto Quotidiano, passiamo a, ma il giornale Libero ce lo risparmiamo, Corriere della Sera. Corriere della Sera, allora, l'immagine è dedicata, ma non capisco molto bene, sicuramente al Brasile, in quanto ci sono delle bandiere brasiliane, ci sono anche dei poliziotti a cavallo, quindi riguardo a delle giornate di protesta in Brasile. La notizia invece di rilievo, Verdini, lite sulla condanna, sinistra Dem all'attacco con 5 Stelle e Lega, il PD non governa con noi. Sentenza 2 anni in primo grado al senatore, corruzione per l'appalto della scuola dei marescialli. Poi l'articolo di fondo, uscire dalla crisi, di Michele Salvati, le scelte da pensare per l'Italia. E ancora il ritorno di Lula, in fiamma il Brasile, sospesa la nomina, e quindi scontri e intervento del giudice. E qualche occhiello, e Berlusconi torna anche in TV, virgolettato, io combatto. I democratici verso l'astensione sulle trivelle, e ancora Renzi e i migranti, ora non siamo soli. In fondo, perché è così difficile dire non ti amo più? Quando finisce una storia, piovono le solite scuse. Vabbè, interessante inchiesta del Corriere della Sera sulla fine delle storie amorose. Passiamo a Repubblica e quindi fermiamo il genocidio IS, la notizia in pole position. Kerry, impediremo nuove stragi, Pinotti sulla missione in Libia, non sarà un altro Iraq. Vertice UE sugli immigrati, ultima offerta alla Turchia, accordo a rischio con Erdogan. Invece l'immagine dedicata anche per la Repubblica al Brasile, anche se è un'immagine dall'alto, di appunto una piazza gremita di gente. Lula super ministro, rivolta in Brasile, giudice blocca la nomina, la presidente Rousseff è un golpe. E poi allora vari occhielli in giro, in retroscena, operazione Tripoli, i generali frenano. l'analisi, la sfida della Merkel tra Mosca e Ankara. Poi parla Praet, l'economista di Draghi. La BCE è pronta ad abbassare ancora i tassi, potete tagliare il fascicolo con le riforme. La politica, Verdini, 2 anni per corruzione, la sinistra PD, basta con questi alleati pericolosi. E ancora il prezzo da pagare, chissà a che cosa si riferisce. Poi un'inchiesta, 500 giorni per un esame, l'attesa infinita dei pazienti d'Italia. E in fondo il Monsignore a Dubai con i falsi test del Papa, e parliamo di Vatilix, e università e il caso Open Day, i rettori contro i papà, non scegliete per i figli. Passiamo al manifesto. Manifesto che dedica l'immagine a una petroliera, a una piattaforma petrolifera in mezzo al mare, la banda del buco, con le classiche argomentazioni delle destre, soldi sprecati e l'inedita scelta dell'astensione. I due vice segretari del PD attaccano il referendum ambientalista anti-trivelle sostenuto e promosso da almeno 100 dirigenti locali del partito, che rischiano la diffida nell'uso del simbolo. Movimento 5 Stelle, scelta scandalosa. L'articolo di fondo porta il titolo «I carabinieri al Nazareno». E poi Europa, UE e Turchia in bilico l'accordo per respingere i migranti. Guerra in Siria, Rojava proclama regione autonoma a nord, Damasco critica, USA contro, furiosa la Turchia. Invece Al-Sisi, Libia, la lezione dello statista. E infine, amministrazione, anti-Renzi, giri a vuoto, Roma si aspetta Marino, a Milano Maltese molla. Partito della Nazione, Verdini condannato, il PD non governiamo con lui. E poi Francia, studenti in piazza, la riforma del lavoro è precariato a vita. E anche per il manifesto, un piccolo occhiello dedicato al Brasile, dopo le proteste giudice sospende la nomina di Lula. E nessun giornale parla dello sciopero generale di oggi, ma lo faremo noi a questo punto. No, E quindi diciamo cosa potremmo leggere. Adesso è 24 ore, finiamo così con il nostro caro giornale sull'economia e finanza. Fare chiarezza sul futuro dell'Eurozona è il titolo in alto, in grosso. Draghi, servono riforme per stimolare la domanda, tasse più basse e investimenti. Il presidente della BCE lancia un forte richiamo alle responsabilità della politica. Il QE da il QE da solo non basta, chiarire su unione economica e monetaria. Poi euro e politica, ora i governi non hanno più alibi. Euro e mercati, la politica monetaria ha i suoi limiti. Poi ecco il prezzo delle riforme zoppe, dalle banche alla flessibilità. Borse, cadono le banche europee, vincoli BCE, frenano la fusione BPM-Banco. E ancora l'industria del mobile rivede la crescita. E anche per il Sole 24 Ore, il Brasile, il caso Lula e un paese allo sbando. Bene, direi che abbiamo finito. No, non è vero. Faccio sempre questo, anche se magari gli ascoltatori del venerdì non lo sanno, perché io di solito lo faccio il mercoledì, ma diamo la lettura anche alle prime notizie che ci propone l'ANSA. E quindi Meloni al ballottaggio, voterei Raggi. Scusate un attimo. Appunto dicevo, Meloni al ballottaggio, voterei Raggi. Stallo nel centrodestra, anche FDI si smarca da FI a Torino. L'ex Cava prepara la campagna con Bertolaso. Seconda notizia, vertice sui migranti, l'UE cerca l'accordo con la Turchia. Poi rischio venerdì nero per trasporti e servizi. USA 2016, Trump come l'ISIS e la Brexit è minaccia globale. E infine l'ultima, condanna a 2 anni per Verdini, scontro nel PD. E queste erano le notizie dell'ANSA. E quindi ci lasciamo con un po' di musica e a sentirci molto molto presto. We'll be right back.
good boy would get a sweet thing on the side, home cooking on the side. Side order could be a daughter, and you're looking good. What you want? Is that the meat you wanted to eat? How would you ever know? Hash browns and bacon strips, I love the way that you lick your lips. No fooling, I can see it through it. Feel the hunger grow. Come on baby, eat the rich. Put the bite on the son of a bitch. Don't you give me no switch. Come on baby, and eat the rich. Come on baby, and eat the rich. Come on honey, here's your supper. Come on baby, fight that sucker.
Invito ad ascoltare Radiazione, chiaramente ritorniamo in diretta, sono le 9.52, sono ancora da sola perché il mio compare non si decide ad arrivare, sostiene di aver sbagliato posto, ma io qua non so più cosa pensare, e quindi volevo far leggere un paio di notizie su queste due giornate che ci sono state non so dove, tra l'altro, non so, non, sempre a Bruxelles, sì, appunto sulla questione dei migranti, questa riunione del Consiglio europeo. E allora, prima vorrei leggere un articolo preso da InfoOut, che hanno scritto prima, quindi mercoledì 16 marzo, quindi prima di questo incontro. E allora, no all'accordo UE-Turchia, la Turchia si boicotta, non si finanzia. Il prossimo 17-18 marzo il Consiglio europeo si riunirà nuovamente per decidere la sorte dei migranti. Tra le altre cose all'ordine del giorno ci sono la ratifica dell'ulteriore finanziamento alla Turchia di 3 miliardi di euro come incentivo per impedire ai migranti di lasciare la Turchia e raggiungere i paesi europei attraverso la Grecia, la messa a punto di un piano di identificazione e schedatura dei migranti presso hotspots situati nelle isole greche, gestiti congiuntamente da funzionari greci e turchi, l'individuazione di procedure per l'espulsione dei migranti che non siano ritenuti idonei di ricevere protezione verso la Turchia entro 48 ore dal loro arrivo in Grecia. Quello che si deciderà a Bruxelles sarà quindi il più grande piano di deportazione e concentramento mai concepito dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e l'ultima abiezione della politica del filo spinato che i governi d'Europa praticano da mesi, in spregio a qualsiasi principio umanitario e in barba agli stessi trattati europei. La Turchia non può essere considerata un paese sicuro per i profughi, come ipocritamente dichiarano i governanti europei. Il suo governo non è in grado di garantire sicurezza e libertà neanche per i suoi cittadini. Da mesi massacra la minoranza curda, incarcera e inquisisce giornalisti, magistrati, sindacalisti e docenti universitari. L'Europa libera di Schengen, l'Europa dell'accoglienza e dei buoni principi, è un simulacro dietro cui si nasconde il suo fondamento neoliberista. Tutelare proprietà e benessere delle classi dominanti europee a discapito degli oppressi che, dentro e fuori i suoi confini, lottano per la loro sopravvivenza. Noi sappiamo che i soldi che l'Europa darà alla Turchia di Erdogan non serviranno a aiutare i profughi, ma andranno a finanziare la guerra in Siria contro le forze di autodifesa delle YPG e YPJ che da anni contrastano l'avanzata dell'ISIS e la devastazione dei territori curdi del sud-est turco, dove vige costantemente il coprifuoco. Con il pretesto della guerra al terrorismo, la città di Cizre e il quartier di Sure di Diyarbakir sono stati letteralmente rasi al suolo dalle forze di sicurezza turche, provocando centinaia di morti e migliaia di sfollati. Come accade da più di 100 anni, il popolo curdo viene ancora una volta sacrificato in nome dei reciproci interessi di Europa e Turchia. Noi chiediamo che i nostri soldi non vadano a finanziare la guerra che il governo di Erdogan sta portando avanti dentro e fuori i suoi confini contro la popolazione curda e deploriamo qualsiasi dichiarazione che lo Stato turco ha fatto sull'ennesima strage ad Ankara, additando il PKK come responsabile per giustificare una nuova offensiva militare nelle città del Kurdistan turco e in Siria contro le postazioni delle forze di autodifesa del popolo. Mercoledì 16 marzo, ore 15.30, Piazza delle Cinque Lune, vicino al Senato Roma, vabbè, e qui c'era insomma, il rilancio di un appuntamento che però è già passato. E quindi invece volevo leggere un'altra notizia, ma che non trovo più, quindi un attimo di musica e poi ci ritroviamo prestissimo qua, subito, immantinentemente.
Lavoratori in piazza che vengono picchiati.
Allora, ritorniamo in diretta. Intanto è arrivato il mio compare, anche se sta facendo solo del casino fino adesso, speriamo che cominci a aiutarmi. Quindi l'articolo appunto preso dall'ANSA, sempre riguardo al discorso di cui stavamo parlando prima, migranti, posizione comune UE, si cerca l'accordo con Turchia. Allora, alle 8.30 il Presidente del Consiglio UE, Tusk, e quello della Commissione UE, Juncker, e il Premier olandese Rutte incontreranno tutti assieme il Premier turco Davutoglu. Un vertice cruciale che aprirà la seconda e ultima giornata del Consiglio UE dedicato ai migranti. I 28 hanno trovato una posizione comune sui termini generali del negoziato con la Turchia nella crisi dei migranti, anche se non l'hanno formalizzata, e hanno dato il mandato al Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk a trattare col Premier turco, tracciando il perimetro di manovra. Al termine della prima giornata e i lavori del summit, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha sottolineato che le trattative saranno tutto tranne che facili. È il presidente francese Hollande che ha evidenziato che c'è ancora molta strada da fare e non è possibile garantire una conclusione felice. Il documento circolato a Bruxelles nella notte sembra però non soddisfare Ankara, che chiede maggiori impegni sui 3 miliardi aggiuntivi e sull'apertura dei capitoli per l'adesione all'Unione, su cui grava il risoluto no di Cipro. Tra gli scogli per raggiungere un'intesa con la mezzaluna c'è anche la trattativa sulle modifiche normative chieste per garantire alle altre nazionalità di richiedenti asilo la stessa protezione che già offre ai siriani. Il punto è fondamentale per poter attuare il rimpatrio di tutti i migranti e richiedenti asilo arrivati in Grecia. Nella notte sono previsti incontri tra gli sherpa turchi ed europei nel tentativo di avvicinare le posizioni. L'appuntamento è per domani mattina presto, cioè stamattina, solo quando saranno chiariti tutti i controlli della trattativa. Il Presidente del Consiglio europeo riconvocherà i 28. Vabbè, mi sono stufata, troppo lungo questo articolo. Intanto salutiamo tutti quanti il nostro caro amico Pello, che è arrivato anche lui.
Buonasera a tutti.
No, buonasera, qua già partiamo male, non so se
sì,
ci rendiamo conto.
Sono partito male stamattina.
Ma anche con la sera. E quindi direi che mandiamo un po' di musica e poi comincerei a parlare dello sciopero generale. Magari andiamo a leggere
qualcosa.
Facciamo così, leggiamo ora il comunicato di indizione dello sciopero, così poi magari dopo la musica possiamo già cominciare con qualche intervista. Allora, vai, vuoi farlo tu?
Va bene, facciamolo io. Contro le guerre e le politiche del governo, sciopero. Contro la guerra e gli interventi militari all'estero che, dietro il pretesto della lotta al terrorismo, promuovono piani imperialistici di sfruttamento e oppressione. Contro la politica economica e sociale del governo Renzi e dell'Unione Europea. Contro il Jobs Act. Contro tutte le altre misure per il mercato del lavoro e l'abolizione dell'articolo 18. Contro il blocco dei contratti pubblici e privati, l'aziendalizzazione della contrattazione, l'individualizzazione del rapporto di lavoro, contro le privatizzazioni, le grandi opere dannose e la distruzione del territorio. Contro la legislazione che a vario modo favorisce precarizzazione e forme di sfruttamento selvaggio, esternalizzazioni, subappalti, cooperative di comodo, come appurato nel settore della logistica, del cargo e della salute pubblica e privata. Contro la riforma della scuola, per la stabilizzazione del personale. Contro il fiscal compact, il pareggio di bilancio inserito nella Costituzione. Contro la riforma del mercato del lavoro, che lascia milioni di disoccupati privi di mezzi di sussistenza e promuove il lavoro gratuito senza la garanzia dei salari. Per la ridistribuzione del reddito attraverso consistenti aumenti salariali per tutti i lavoratori e pensionati. Per la rivalutazione delle pensioni, riduzione degli anni per il diritto alla pensione, salute e sicurezza sui posti di lavoro, diritto all'abitare contro la precarietà e lavoro gratuito. Per il diritto al lavoro attraverso la riduzione d'orario a partita di salario, investendo per la bonifica dei siti inquinati, la messa in sicurezza del territorio, il risparmio energetico e le energie alternative. Per la libertà di circolazione della forza lavoro, la parità di diritti agli immigranti e l'integrale abolizione della legge Bossi-Fini.
Perfetto, insomma queste sono le parole d'ordine di questo sciopero, appunto sciopero indetto dal CUB, a cui aderiscono, tra l'altro ce l'avevo anche da qualche parte, l'elenco delle sigle proprio che aderiscono a questo sciopero, ma
evidentemente
chissà dove è finito. Comunque fondamentalmente, forse qui, ma... Allora, vediamo. Eccolo qua.
Vai.
Proclamazione sciopero generale. La Confederazione Unitaria di Base, in sigla CUB, il sindacato intercategoriale COBAS, lavoratori auto-organizzati, in sigla SICOBAS, e l'Unione Sindacale Italiana AIT, in sigla USIAIT, proclamano lo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private per l'intera giornata del 18 marzo 2016 per i turnisti, compreso il primo turno montante. Quindi stiamo parlando CUB, SICOBAS e USIAIT fondamentalmente. Per i ferrovieri lo sciopero è dichiarato dalle 21 del 18 marzo alle 21 del 19 marzo, quindi da questa sera. E, ok, quindi diciamo un po' di musica e poi magari
po' di musica.
Cominciamo con le interviste. Ti piace una... ma mandiamo una ballata della Fiat, giusto così, per restare in tema.
Vabbè.
No? Ti garba?
No, però non importa.
Padrone questa volta, per te è andata proprio male, siamo stanchi di aspettare che tu ci faccia ammazzare. Sì, continua a lavorare, e i sindacati vengono a dire che bisogna ragionare, ma di lottare non ne parla mai. E signore padrone, ci siamo svegliati, e questa volta si dà battaglia, e questa volta come lottare lo decidiamo soltanto noi. Vedi il crumiro che se la sbaglia, senti il silenzio nelle officine, forse domani solo il rumore della mitraglia tu sentirai. E signor padrone, questa volta per te è andata proprio male, d'ora in poi se vuoi trattare dovrà rivolgerti soltanto a noi. E questa volta non ci compri con le 5 lire dell'aumento, se offri 10 vogliamo 100. Se offri 100, 1000 noi vogliamo. Signore padrone, non ci hai fregati con le invenzioni, con i sindacati, i tuoi progetti sono sfumati, perché si lotta contro di te.
E allora, eccoci, torniamo in diretta, sono le 10.06 e siamo in collegamento con una compagna da Milano che ci appunto raccontava, adesso ve lo racconterà anche a voi molto meglio, dei picchetti che ci sono stati questa mattina davanti a tutta una serie di fabbriche, appunto prima poi del corteo che ci sarà a Milano, che è lanciato alle 9:30, appunto, però lo sciopero è cominciato stamattina dalle 6, giusto?
Sì, ciao a tutti, qui da Milano a Piazzale Lodi, dove c'è uno dei due concentramenti che ci sono questa mattina per il corteo dello sciopero generale. Due concentramenti per permettere a tutti i lavoratori che questa mattina hanno fatto i picchetti e i blocchi davanti alle loro aziende di arrivare con i pullman da una parte di Milano e anche dall'altra, perché i picchetti sono stati fatti in tutta la zona provincia di Milano fino a Bergamo e Brescia. Allora io per il momento vi racconto di quello che è successo stamattina, il picchetto a cui ho partecipato a Vimodrone, nella Padana Superiore, che è un'arteria che da Milano porta a Brescia a Bergamo, perché è un'arteria piena di aziende, di magazzini, della logistica. È un'arteria dove si è sviluppata, è nato il Sicobas dalla lotta dell'Esselunga di Pioltello, e a Vimadrone questa mattina c'è stato un picchetto davanti ai magazzini della UNES. Fondamentalmente tutti i lavoratori hanno portato i picchetti con le rivendicazioni specifiche laddove sono in corso o vertenze o problemi all'interno del posto di lavoro. Lì a Vimadrone il caso, fra virgolette, è quello di una donna peruviana che in quanto moglie di un attivista riconosciuto nelle lotte del Sicobas, soprattutto nelle lotte di Trucazzano, che sono state molto seguite, penso, anche dalla radio, e anche lei iscritta al Sicobas, da quando hanno scoperto questa sua appartenenza al sindacato, hanno cominciato a vessarla in termini molto pesanti, costringendola a fare dei lavori che innanzitutto per le sue condizioni fisiche, che ha un'ernia, non può fare, ma anche facendola trasportare bancali di 50-60 kg, mandandola a lavorare sotto la pioggia. Per cui il picchetto di stamattina, oltre che a inserirsi nello sciopero generale, per cui voi avrete parlato, credo, dell'importanza di questo sciopero che lega la questione lavorativa anche alla questione politica, facendo un discorso preciso contro la guerra, di cui il governo italiano è pienamente protagonista da sempre, ma soprattutto in questo periodo.
Sì, sì, infatti abbiamo letto il comunicato di indizione dello sciopero.
Esatto. Mm. Sì, infatti la caratteristica di questo sciopero molto importante è questa, che non è uno sciopero semplicemente rivendicativo, ma è uno sciopero anche politico, e la prima parola d'ordine è contro la guerra. Anzi, all'assemblea del Sicobas lo slogan coniato era guerra alla guerra.
Assolutamente, e poi oltre a questo c'è anche da dire che tira dentro anche altre questioni come quella dell'istruzione, della sanità, quindi insomma diciamo che è uno sciopero a 360 gradi.
La questione proprio dello sciopero è quella non solo lotta nei posti di lavoro, ma unire anche su un terreno politico tutti quelli che lottano oggi per migliori condizioni di vita, anche su un piano che sia politico, per cui la questione della guerra in questo momento diventa principale, perché è per la guerra anche che continueranno a tagliare a tagliare tutti i servizi sociali, a diminuire i salari, per cui questa questione è centrale. Comunque, tornando lì a Vimadrone, questa mattina di buon'ora alle 6 sono due cancelli, sono stati completamente bloccati fino alle 8:30, non è entrato nessun camion, i lavoratori erano molto determinati, un'ottantina di lavoratori, e poi da lì con il pullman, come anche dagli altri posti, si stanno dirigendo, alcuni sono già arrivati al concentramento di Piazzale Lodi. Questo concentramento vedo già parecchia gente, ci sono parecchi striscioni anche contro la guerra, in quanto anche il fronte Palestina partecipa a questa manifestazione e ha partecipato anche ai picchetti sulla questione non solo contro la guerra, ma anche sulla situazione dei lavoratori immigrati, sulla questione di un internazionalismo, oltre che al sostegno alla resistenza dei popoli che lottano, anche il sostegno alla resistenza di chi è costretto a fuggire dalla guerra, viene qui e viene super sfruttato. Per cui la situazione in questo momento è questa, stanno arrivando i lavoratori, e se magari poi ci sentiamo più tardi io parlo con diversi lavoratori e possiamo anche parlarne. Anche qui ce n'è uno,
ecco.
Sono in diretta della radiazione, no. Vabbè. No, per adesso è impegnato. Comunque,
sì,
se mi chiami, io adesso parlo con alcuni lavoratori e poi te li faccio ascoltare dalle loro voci.
Ma veramente grazie.
Va bene.
E allora intanto grazie,
mi
insomma,
senti?
Di questa piccola rassegna di riguardo al picchetto di Vimodrone.
Pronto.
E allora ci sentiamo più tardi e vediamo di capire cosa è successo davanti agli altri cancelli delle altre fabbriche e magari anche di vedere come sta andando il corteo, che insomma magari intanto
pronto?
Partirà.
Non sento più niente.
Oh, pronto?
Sì, non sento più niente, ho avuto un disguido telefonico.
Ok, ma no, niente, dicevo, insomma, ti ringraziavo per questo racconto di Vimodrone e poi ci risentiremo più tardi per sentire cosa è successo e anche appunto magari per parlare un po' del corteo che magari intanto sarà partito.
Okay.
Va bene, allora intanto grazie e a dopo.
Ciao.
Yeah.
E torniamo a parlare per quanto riguarda lo sciopero dei mezzi di Milano. Intanto andiamo a leggervi una notizia e dopo andremo anche a leggervi uno dei comunicati dell'indizione per il corteo, per lo sciopero, scusatemi. E trascorso ciò andremo a sentire anche altre piazze di tutta Italia. Sciopero mezzi a Milano, venerdì 18 marzo 2016, confermata l'agitazione. Questa è una notizia di Milano Today, un quotidiano online, da quanto credo, per venerdì 18 marzo. Per oggi, appunto, le organizzazioni sindacali sono Cub Trasporti, Sicobas, con l'adesione di CGB, hanno proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore, come avevamo letto, cioè dalle 21 di oggi, di stasera, alle 21 di domani. Ma, notizia che si aggiunge, si fermano anche i taxi contro Uber e i treni. L'agitazione, come si legge sul sito di ATM, appunto, è stata confermata, perché altrimenti non saremo qua a parlarne. Una giornata che per i pendolari si paventa nerissima, scrivono loro, la prima cosa che gli interessa. Organizzazioni sindacali, Cub Trasporti, Sicobas, l'adesione di CGB hanno proclamato appunto questo sciopero. Sto andando un attimo a leggere, perché non so nemmeno io di cosa tratti questo articolo. Si protesta, scrivono in una nota i sindacali, per i diritti vitali. Sembra molto paraculo questo articolo. Salario, rinnovo dei contratti con un aumento mensile di 500 euro, elencano. Reddito garantito di 1000 euro mese per disoccupati e pensionati. Gratuità per cure, luce, gas, trasporto locale. Per la sanità viene chiesto il diritto universale alla salute e alla cura. E poi età pensionabile a 65 anni, a 60 anni per lavori usuranti, calcolo retributivo, aumento delle pensioni, contributi aziendali dei fondi privati e la previdenza pubblica, infine l'uguaglianza per i migranti. È stata anche indetta una manifestazione che partirà dalle 9:30 in Cairoli. Lo sciopero dei tassisti contro Uber invece è stato cancellato. A Milano gli orari sono i classici, l'agitazione è prevista dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. Per la metro il servizio sarà garantito fino alle 18. I mezzi però, come spesso accade, potrebbero subire ritardi anche a ridosso delle fasce di garanzia. Nell'ultima manifestazione indetta era sempre intervenuta la prefettura di Milano a precettare i lavoratori. In questo caso però non sembrano esserci gli estremi, grosse manifestazioni e eventi per l'intervento del prefetto, ma ciò potrebbe avvenire anche a poche ore da venerdì. Bene, questa è la notizia che appare su questo sito, che pensa più a chi è interessato a utilizzare e usufruire dei trasporti e non i motivi per cui questo sciopero è stato indetto. Andiamo a leggere invece adesso il comunicato dell'ATM. ATM in sciopero. 18 marzo è giornata di sciopero generale nazionale per tutti i lavoratori di tutte le categorie, perché tutti i lavoratori di tutte le categorie stanno venendo duramente colpiti dalle politiche da macelleria sociale imposte dal governo Renzi e Marchionne. A parte l'intoccabile casta che vede politici e padroni continuare a bearsi di ogni sorta di privilegio, ai lavoratori tutti, di ogni etnia e provenienza, viene fatto pagare il salatissimo conto di salari, diritti e dignità nei luoghi di lavoro in rapidissimo declino. Mai come in questa fase storica viene messo in discussione e in dubbio. Dai salari, come per gli autoferrotranvieri colpiti da un infame rinnovo contrattuale che ha praticamente azzerato con un colpo di spugna 8 anni di mancato rinnovo, per non citare quanto di negativo contiene ancora ciò che hanno siglato le tre scimmiette CGL, CISL e UIL, alle pensioni, che sta diventando per tutti un traguardo sempre più impossibile da raggiungere e, quando strappato, comincia a non garantire più una tranquilla vecchiaia, visti i rendimenti in discesa libera. Dalle politiche governative sui trasporti e sulla sanità, che stanno vedendo la privatizzazione e la svendita di segmenti di estrema importanza per l'economia del paese, in mano ad affaristi da strapazzo che provano a fare dei lavoratori moderni schiavi immersi in meccanismi di guerra tra poveri o tra lavoratori stessi, che loro signori continuano ad alimentare al fine di raggiungere i loro sporchi obiettivi. Alle dinamiche che da anni stanno muovendo attorno alla scuola, che vede la pubblica istruzione è sempre più come un lusso solo per chi se lo può permettere, Per non parlare poi delle forti complicità che i sindacati confederali, ma anche alcuni di base, hanno nell'alimentare i progetti studiati ad hoc con il governo di annientamento dei sindacati, come il SICOBAS, che si oppongono a questi attacchi micidiali. Ma proprio in questo senso la legge sulla rappresentanza sindacale nelle aziende, avallata da CGIL, CISL, UIL, FAISA, UGL, ORSA e USB. Chiave di volta del sistema di schiavitù e sfruttamento a vita che la coppiata Renzi-Marchionne vuole definitivamente affermare in tutti i luoghi di lavoro. È la legge sul Jobs Act, di fronte alla quale non è più possibile rimanere inermi. Lo sfruttamento è sempre più bieco, con giornate di lavoro che si allungano sempre di più, così come si va affermando nelle aziende, con il risultato di una gigantesca sacca di disoccupazione, non può non portarci a chiedere con forza la riduzione di orario di lavoro a parità di salario. Alla guerra ai lavoratori uniscono continua guerra di conquista di territori stranieri, con migliaia e migliaia di morti, nuovi poveri e sfruttati. Lavoratori ATM non è più possibile attendere. E questo è invece, come avevo già detto, il comunicato in cui si afferma lo sciopero da parte dell'ATM. Come abbiamo già detto e come avete potuto ascoltare, le rivendicazioni sono ampie, dato che lo sciopero è stato esteso a tutte quante le categorie e parla principalmente comunque dei trasporti, della sanità, dell'istruzione e soprattutto del tema della guerra. Un attimo di canzonette e poi passiamo a una prossima intervista, dato che le piazze da sentire sono davvero tante.
Non vedo più nulla oltre queste mie mani, ma non mi fermerò. Un tiepido vento attraversa i pensieri, ma non mi basta più.
Allora, ritorniamo in diretta, sono le 10:27 e siamo in collegamento con un compagno di Bologna che ci racconterà la giornata di oggi, anche se appunto già cioè, ci diceva che a Bologna tutte le azioni si concentreranno questo pomeriggio, quindi insomma sarà un'intervista più tesa a rilanciare quello che sarà questa giornata più che a raccontarci che cosa è successo. Allora intanto ti salutiamo e ti ringraziamo.
ciao a tutti.
No, non è vero, non si sente.
Mi senti?
Pronto?
Io mi sento, tu?
Ok, ok, perfetto, perfetto, adesso ti sento. Ecco, quindi dicevamo, no? Che ci racconti un po' che cosa avete organizzato e pensato per oggi a Bologna.
Allora, oggi, insomma, in occasione dello sciopero generale indetto da varie sigle sindacali, in particolare qua nel territorio dall'Anticobas, categoriale, che come ben sapete organizza soprattutto i fattini della logistica, ma sta estendendo anche in altri settori, ma in questa giornata che dura essenzialmente 24 ore, quindi un arco piuttosto ampio, vede il territorio di Bologna concentrarsi in particolare nel pomeriggio con una manifestazione che insomma porta tutti i contenuti diciamo, che sono stati esplicitati in questi giorni per quanto riguarda soprattutto il rifiuto della guerra, il rifiuto alle dinamiche del sesso, le restrizioni che sono state anche imposte sia in questo territorio che in altri, come per i diritti di sciopero e insomma anche la capacità di potersi insomma auto-organizzare. Altri aspetti che riguardano e sono collaterali sia il jobs act che ai contratti collettivi, come quello che riguarda la costituzione dell'orario di lavoro, insomma a parità di salari viene richiesta insomma una minore fascia oraria da coprire nel mese. Uno sciopero che ci sembra anche interessante dal punto di vista insomma dei collettivi dei movimenti bolognesi, perché in qualche modo abbraccia non solo le tematiche lavorative tout court, quindi non solo riguarda le vertenze che si sono espresse in questi anni nel territorio, però cerca di allargare lo sguardo. In particolare mi riferisco insomma a quelle che sono poi le riforme scolastiche che cercano di fare un trade union per quanto riguarda la catena che poi porta allo sfruttamento vero e puro, e quindi insomma con l'alternanza scuola-lavoro, che è un tema toccato più da collettivi studenteschi, adesso entra anche all'interno della piattaforma dello sciopero, insomma anche l'allargamento dello sguardo che ha fatto questo sindacato per quanto riguarda il diritto all'abitare, quindi insomma abbracciando anche la tematica insomma che affligge diverse città, voi lo sapete anche bene, con l'emergenza abitativa e gli sfratti che incorrono sempre più numerosi all'interno delle città italiane, viene anche richiesto infine il salario garantito medio a chi è disoccupato, insomma un'altra richiesta che insomma, è importante per questo periodo di crisi e austerità. Questo in generale.
Sì, e poi c'è anche da ricordare che ne parlavamo prima in un'altra intervista con una compagna da Milano, anche il contenuto della guerra è molto importante in questo sciopero che viene portato, appunto, e viene identificata la guerra come fonte di tutti quei problemi, almeno di tanti problemi che viviamo noi da qua, ma anche principalmente quelli che poi si ritrovano costretti ad emigrare a causa delle guerre, dello sfruttamento che noi gli portiamo da loro.
Sì, c'è da aggiungere, insomma, qua la tematica è stata un po' anticipata rispetto allo sciopero, c'è stato un po' di fermento e mobilitazione in università, avete avuto occasione di vedere anche con la contestazione del professore Barone Dario Bianco, che insomma il Corriere della Sera sta cominciando insomma a far scaldare i motori mediatici di quella che è poi la propaganda che dovrebbe accompagnare le grandi masse alle guerre in Libia, e da questo punto di vista anche due giorni fa si è svolta un'interessante assemblea in università che lanciava lo sciopero e insomma cercava di tessere le fila tra quella che può essere un'opposizione un po' più larga alla guerra, ma che rispetto al passato non parta da diciamo campagne ideali, ideologiche astratte, ma si sviluppa appunto a partire dai posti di lavoro, quindi anche con questo sciopero insomma intersechi un po' tutte le forme di lotta e le esperienze che vanno a toccare inevitabilmente questo nodo, che a nostro avviso diventerà sempre più pressante, sempre più impellente e urgente con l'andare del tempo.
Assolutamente. E quindi appunto se magari rilanci quello che ci sarà oggi pomeriggio, insomma gli appuntamenti che sono stati dati lì a Bologna.
Sì, sostanzialmente la convergenza più grossa avverrà in Piazza Maggiore, la piazza centrale di Bologna, alle 15, dove insomma sia tutte le varie composizioni dei Facchini, dalla provincia, insomma, dall'Interporto, e lo spezzone sociale composto insomma, da occupanti, studenti, solidali e quant'altro si ritroveranno e daranno vita a un corteo che si snoderà lungo la città. Appunto incentrato particolarmente sul riuscito alla guerra, però con tutte le anche tutte le dinamiche inerenti che ho descritto prima. Dopodiché lo sciopero, partendo insomma da stamattina e arrivando fino all'indomani, vedrà insomma il ritorno, il rifluire insomma di tutte le insomma i gruppi di lavoratori nelle proprie aziende, insomma anche a presidiare e vedere se ci saranno altre forme di conflitto laddove le vertenze sembrano essere più pressanti e urgenti, quindi al di là poi della serrata che è stata fatta oggi, vedremo se ci saranno sviluppi e anche insomma picchetti che continueranno.
Infatti proprio riguardo a questo argomento, prima da Milano sentivamo che questa mattina è stato fatto proprio questo, no? Il corteo è stato lanciato alle 9:30, ma in realtà già fin dalle 5:30, 6 di questa mattina ci sono stati tutta una serie di picchetti principalmente davanti a quei luoghi di lavoro dove sono in corso delle vertenze. E, bene, poi visto che insomma abbiamo l'occasione, volevo anche chiederti se volevi insomma dire qualcosa riguardo quello che è successo ieri. Abbiamo visto insomma sulle pagine Facebook, insomma sui siti, di quello che è successo, delle manganellate che non si sono sprecate. Stiamo parlando dello sgombero avvenuto ieri mattina di Social Log. Se volevi insomma dirci qualcosa e poi anche rilanciare il corteo che ci sarà domani.
Sì, in tutto questo, due giornate dallo sciopero, insomma, è arrivata questa operazione poliziesca che ha insomma coinvolto in particolare la realtà di Social Log, il suo sportello che è nato nel novembre 2016, insomma, dopo oltre 2 anni con un pretesto, diciamo, di sequestro, però insomma con una volontà chiara politica di cercare di l'esperienza di lotta, è stato sgomberato. Insomma, la prima mattina sono arrivate diverse blindate di Celere, decine di agenti in antisommossa, insomma hanno assicurato, hanno cinturato la zona e hanno cominciato a effettuare lo sgombero. Subito il comitato di inquilini resistenti con Social Log, in realtà che organizza, si oppone in particolar modo agli sfratti, più gli occupanti anche dei condomini sociali occupati, sono confluiti davanti alla sede che è stato sportello di ascolto per centinaia di famiglie in questo territorio, insomma a opporsi insomma a non abbassare la testa di fronte a questo ennesimo sgombero che avviene in un periodo in cui insomma già dopo le sere, come ha visto anche altri episodi di sgombero e quant'altro. E la mattinata insomma poi si è evoluta, nel senso che la temperatura è diventata piuttosto alta da subito e anche insomma la cedere si è dimostrata abbastanza aggressiva, insomma facendo dapprima un paio di cariche, poi cercando insomma di sgomberare il blocco stradale che si era formato davanti, anche per impedire magari insomma che si radunasse ancora più folla, e l'ha fatto in maniera piuttosto brutale, insomma, quindi anche una dinamica che oltre a vedere l'affronto della chiusura appunto dello sportello, che in sé sono degli uffici che erano rimasti in disuso, che sono stati occupati, quindi anche rivalorizzati, ha visto anche insomma un atteggiamento molto molto aggressivo verso quella che è la lotta per la casa del territorio bolognese. Il tutto si è concluso poi con insomma un corteo selvaggio che è finito e confluito in centro città e ha rilanciato insomma l'appuntamento importante per domani dalle 3:30, Piazza dell'Unità, nel cuore pulsante diciamo della Bologna meticcia, come la chiamiamo, della Bolognina, per andare a portare tutte le istanze che ancora una volta non verranno sentite da questo attacco. Se è vero che è stato chiuso lo sportello, sicuramente le dinamiche a partire dai 3.500 sfratti l'anno rimangono, e tutte le persone, le famiglie che si sono messe in contatto in questo periodo con Social Log continueranno per il loro percorso, a prescindere da quello che è stato l'attacco esterno.
Assolutamente, così come a prescindere di quello che è stato lo sgombero dell'ex Telecom e dell'attentato occupazione seguente. Alla fine loro possono mettere in campo quello che vogliono, dalle camionette alle inchieste giudiziarie, ma poi alla fine i problemi rimangono e quindi le persone continuano a organizzarsi, ad auto-organizzarsi e insomma a cercare di risolvere le situazioni da solo, che di certo loro con i manganelli non possono niente se non a volte aprire qualche testa.
Sì, in effetti la giornata di ieri è stata abbastanza lampante, l'atteggiamento anche insomma è stato dimostrato dalle controparti, più che di riuscire a voler chiudere un posto molto importante insomma per l'auto-organizzazione della lotta per la casa, hanno voluto dare anche un po' un segnale con diversi feriti, insomma anche feriti in maniera gratuita, oltre alla dinamica di cariche di alleggerimento e contenimento, in realtà c'è una vera e propria aggressione per quanto riguarda proprio la dinamica sul posto. Mi piace.
Va bene, e allora direi che insomma noi ti ringraziamo insomma per questa panoramica anche abbastanza ampia su quello che sta succedendo a Bologna oggi, ieri e domani, e quindi ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e insomma arrivederci o a risentirci.
Anche a voi, ciao, buona giornata.
Ciao, ciao, ciao.
Domenica sera.
Compagni avevano lasciato già ormai il locale e stavano attraversando la strada quando sono stati aggrediti e accoltellati, ma tutto in un battibaleno, quindi già l'idea stessa di voler trasformare in rissa qualcosa che è stata una vera e propria aggressione.
Il ricordo indelebile di un vincolo inscindibile, trovato il punto cardine nella parola d'ordine, possibile e impossibile, divisi da un confine labile, ma chi non ha niente da perdere scoppia prima del limite. L'inferno è il paradiso, un accenno di sorriso, non ha niente da ridere, ma chiaro un obiettivo, nel centro del mirino, sempre lo stesso bersaglio, gli infami per le strade, la meglio non l'avranno, non basteranno, mille blindati, proiettili deviati, le soffiate degli sbirri infiltrati, pronto per lo scontro, sai già di fare centro, considera ogni sbirro un bersaglio in movimento contro, la divina provvidenza e l'odio di classe rappresenta, la migliore forma di esistenza, la resistenza, l'unione nello scontro, le merde sono attorno, basta solo andargli contro. E adesso basta, ormai dato il tratto, col sangue sparso il 16 di marzo, è nei nostri cuori, su cui è scolpito, la vendetta calda o fredda, un piatto che va servito. E adesso basta, ormai dato il tratto, col sangue sparso il 16 di marzo, è nei nostri cuori, su cui è scolpito, la vendetta calda o fredda, un piatto che va servito. Scorrono le ore, i giorni e tutto sembra resti uguale, il tempo passa ma il ricordo che fa male, la stessa rabbia che ti assale quando un tuo compagno è steso sul letto d'ospedale, rivivi sulla scena del delitto, giurando di combattere fino a quando il nemico non sarà sconfitto, trafitto da ricordi che appaiono più chiari nelle notti insonni, sveglio a pensare a quali danni, i compagni caduti nel fiore degli anni, vittime del compromesso, mentre sull'orlo del collasso, è il fiato sul collo ad ogni passo, che segna la differenza tra chi subisce e chi combatte, tra chi cade a testa alta e chi quando c'è il nemico se la batte, il giorno e la notte. Due vite agli antipodi, due tipi di pericoli, la scelta decisiva per abbattere i tuoi ostacoli, quando è lo Stato che delinque. La giustizia proletaria parla colpi di 7,65, spinge la voglia di rivalsa nel ricordo di un amico. La vendetta calda o fredda è un piatto che va servito. E adesso basta, ormai dato il tratto.
E allora ritorniamo in diretta in particolare sempre con la compagna da Milano, che però insomma è riuscita a trovare un altro lavoratore che ci racconta la sua mattinata. Pronto?
Pronto? ci siamo.
Ci siamo.
Eccomi qua, il corteo è appena partito, si sta ingrossando a vista d'occhio, il sole ci sorride, sorride questa splendida giornata di lotta. Adesso vi passo i lavoratori, due lavoratori che provengono da altri due picchetti e blocchi che sono stati fatti questa mattina. Ecco qua, pronti, ve lo passo.
Perfetto.
Pronti?
Pronto, ciao, ciao.
Sì, intanto... pronto, buongiorno.
Buongiorno, ti saluto e ti ringrazio, insomma, di darci la possibilità di ascoltare dalla voce dei lavoratori questa giornata di lotta.
Sì, allora, la questione è che siamo tutti quanti stufi di sentire i sindacati confederali a decidere sulla nostra sorte. Purtroppo nessuno vuole agire perché c'è un contratto nazionale logistico che non è mai stato applicato. Purtroppo i lavoratori sono stufi a subire tutti questi tipi di ricatti e purtroppo non possiamo più aspettare. Magari il governo Renzi ci pensi un attimo anche al popolo italiano. Noi siamo la maggior parte degli stranieri, ma con tutti i diritti siamo italiani perché stiamo pagando tutte le tasse allo Stato italiano. Siamo insoddisfatti del fatto che nessuno ci vuole ascoltare, ci stiamo organizzando ovviamente per riuscire a difendere i nostri diritti. Io sono un rappresentante sindacale Cicovas da DHL Express Italy, da dove vengono applicate alcune sanzioni perché non siamo in grado a effettuare il lavoro così come ci viene imposto, neanche richiesto. Purtroppo oggi, nella prima mattinata, abbiamo dovuto tirare un segnale ai nostri compagni che erano nella filiale di Rubatino di Milano. Tanti di loro si sono aggregati insieme a noi perché abbiamo capito tutti quanti che facendo un gruppo consistente possiamo indurre o condurre la DHL Express Italy a mettere a norma i nostri diritti che vengano rispettati. Stiamo parlando di un contratto nazionale mai applicato e si rifiutano con decisione di applicarlo. Oggi siamo qua per far sentire la nostra voce con la speranza che tanti altri si aggregheranno insieme a noi. Grazie mille.
Grazie, anzi grazie mille. Volevo chiederti, ma appunto questa mattina vi siete trovati davanti ai cancelli, c'è stato un blocco, come si è svolta la reazione della polizia, se ci sono state tensioni?
Sì. Allora abbiamo fatto un blocco di 2 ore e 30 minuti nella filiale di Rubatino, laddove hanno chiamato le forze d'ordine per farci sgomberare il posto. Però purtroppo l'intento non ha corrisposto alle loro aspettative. Siamo stati aggrediti fisicamente e verbalmente da altri lavoratori, ma soprattutto dai capo area, dai caporali che, nonostante tutto, anche loro siano dei lavoratori come noi, non hanno mai rispettato i nostri diritti. Anzi, non fanno altro che difendere i diritti dei colossi di questo mondo che ci stanno svuotando le tasche a noi, a tutti gli italiani, ma soprattutto allo Stato italiano. Ci hanno provato a fermarci, però purtroppo non è stato nulla da fare. Abbiamo deciso comunque intorno alle 9:30 a unirci al corteo insieme ai nostri compagni. Grazie mille.
Grazie a te, grazie.
Pronto?
Pronto.
Ciao, ti passo un altro lavoratore che proviene da un altro blocco.
Perfetto.
Va bene?
Assolutamente.
Mi senti?
Sì, 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 io ti sento.
Te lo passo? Adesso
sì.
Te lo passo.
Sì.
Pronto, buongiorno?
Buongiorno, allora intanto insomma ti saluto e ti ringrazio per la tua disponibilità a farci sentire la voce della lotta di questa importante giornata.
Sì, io sono il rappresentante della Bartolini. No, noi ci siamo uniti al sindacato Cicovas perché pensiamo che loro ci possano aiutare. Gli altri sindacati parlano, però alla fine si mettono i soldi in tasca e ci lasciano a guadagnare soltanto 60 giorni, 60 euro al giorno per 12 ore senza nessun diritto e niente. A noi ci trattano come animali, alla fine noi dobbiamo fare tutto ciò che vogliono loro, perché se no rimaniamo a casa, ci lasciano a casa, ci buttano. E noi oggi abbiamo deciso di ribellarci a questo sistema e ci siamo appoggiati a Sicovas perché pensiamo che loro ci possano aiutare.
Sì, e voi potresti raccontarci come si è svolta questa mattinata di lotta davanti ai cancelli della Bartolini?
Sì, abbiamo fermato prima a Segrate e poi siamo andati a Mecenate, che è la sede principale. C'è quasi venuto addosso un furgone perché non voleva entrare, e i capi dicevano di sgomberare perché sennò avrebbero chiamato i carabinieri. E infatti sono arrivati i carabinieri, ci hanno minacciato, ci hanno detto di andarcene, però noi siamo rimasti lì e adesso alle 9:30 ci siamo riuniti con i nostri compagni.
Perfetto, e allora insomma grazie mille, davvero per noi è molto importante sentire la vostra voce, anche se siamo lontani, vi diamo tutta la nostra solidarietà e facciamo quello che possiamo insomma dando questa informazione libera. Ti ringrazio molto e ti auguro un buon corteo, appunto come diceva la compagna, baciati dal sole e buona giornata.
Grazie mille.
Grazie.
Molto gentile, grazie.
Pronto?
Pronto.
Ciao, io adesso vi saluterei perché il corteo è andato avanti e se volete alla fine, perché adesso noi ci ricongiungeremo con l'altro corteo, c'è cioè un altro concentramento e i due cortei si uniranno a Missori. Mm-hmm. E niente, poi se volete altre voci anche dall'altro spezzone magari ci sentiamo. Comunque è andato molto bene questa mattina, tutti i blocchi sono riusciti, i lavoratori erano molto molto determinati, anche memori di tutte le altre picchetti e le volte che alcuni lavoratori sono stati licenziati, ma non hanno avuto paura perché con la solidarietà dopo i licenziamenti quasi tutti sono stati reintegrati. Per cui c'era una determinazione molto più forte che anche le altre volte a cui ho partecipato anch'io ai picchetti. Vi
Bene.
Saluto e vi ringrazio.
Ah, assolutamente, noi ringraziamo te di questi aggiornamenti e soprattutto di averci dato la possibilità di ascoltare la voce dei lavoratori. Quindi grazie mille, magari
ciao.
Un aggiornamento fra una mezz'oretta in base insomma, a quello che, in quello che sta succedendo.
Se volete aspettare che ci riuniamo con gli altri, devi aspettare più di mezz'ora.
Ok, magari allora mi sa che non ce la faremo perché insomma la rassegna stampa dura ancora 40 minuti, comunque magari diamo comunque qualche aggiornamento guardando anche sui social che solitamente insomma ci aiutano in questo nostro lavoro.
Comunque nell'altro corteo si uniranno anche gli studenti, la situazione di lotta per la casa.
Perfetto.
C'è anche un'unità nella lotta anche con gli altri settori colpiti dalla crisi.
Sì, assolutamente, comunque le questioni anche della lotta per la casa vengono proprio, ci sono all'interno dell'appello di questo, dell'indizione di questo sciopero. Bene.
Beh, non ti ho sentita bene perché qui c'è un po' di confusione con gli slogan.
Non c'è problema. Dai, ti salutiamo e ancora grazie.
Ciao, ci sentiamo, grazie.
Buona giornata.
Lavoratori in piazza che vengono picchiati. E nel frattempo che noi si aspetta ulteriori collegamenti, quindi scusateci per il tempo tecnico in cui dovremo sentire comunque via telefonica i compagni, andiamo a leggere un articolo riguardo il referendum sulle trivelle, che prima sembrava vedere tutti i partiti nazionali più importanti d'accordo su questo referendum. Adesso ovviamente, quando può, il PD si scontra, e si scontra sull'astensione dal referendum. La segreteria, la sfida alla minoranza, contiamoci per uso simbolico. Bene, bene, questi si piace contare fra di loro. Andiamo a leggere l'articolo. Guerini e Serracchiani e sfidano la minoranza Dem. Consultazione non serve, lunedì vedremo chi ha i numeri a norma di statuto per utilizzare il logo. Quindi se le danno di santa ragione su qualsiasi cosa, e soprattutto su una questione che adesso sta prendendo la sua importanza a livello nazionale, come quello del referendum sulle trivelle, per dare il consenso a queste aziende, chiamiamole così, straniere, per continuare a usufruire di queste piattaforme petrolifiche in mezzo all'Adriatico, e di cui si sa anche veramente poco. Il Partito Democratico si schiera per l'astensione nel referendum contro le trivelle, perciò l'astensione sarebbe come un sì, un no, cioè dire no al referendum, e quindi a consentire la continuazione dell'uso delle piattaforme petrolifere nell'Adriatico. Nonostante 7 delle 9 regioni che all'anno proposto siano amministrate dal PD, e la grana rappresentata fino a poco tempo fa dalla battaglia dei territori, ora si allarga e diventa una sfida interna al PD, anche a livello nazionale. Tutto è partito dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Sono state rese note le richieste di soggetti politici intenzionati a chiedere spazi informativi o nelle tribune politiche elettorali sulle televisioni private in vista del referendum. Nella tabella dell'AGCOM si legge nero su bianco PD astensione. Il partito si è schierato ufficialmente, con un invito a disertare le urne, che ha scatenato diverse reazioni, oltre all'imbarazzo dei rappresentanti delle regioni in prima linea per il referendum. Ma la decisione non è andata giù neppure alla minoranza del partito, a cui non sarà passato inosservato il nome in bella vista su quella tabella, perché il PD ha comunicato la richiesta attraverso il suo rappresentante, Lino Paganelli, ex bersaniano e per anni organizzatore delle carissime feste dell'unità, uno dei primi a passare con Renzi nel 2012, uno dei primi, scusate. L'ultimo smacco arriva con l'ufficialità. Questo referendum è inutile, dichiarano i vice segretari Lorenzo Guerini e Deborah Serracchiani. È la chiusura del cerchio. Lunedì vedremo chi ha i numeri, a norma di statuto, per utilizzare il simbolo del PD. È vero che Matteo Renzi aveva già espresso la sua posizione, a fatti e a parole, riguardo al quesito referendario. Ed è vero anche che i promotori del referendum vogliono abrogare una norma della legge di stabilità proposta da governo e approvata dal Parlamento. Ma l'invito ad astenersi dal voto per quelle regioni che hanno proposto il referendum e che sono amministrate dal PD è tutta un'altra storia, che arriva dopo gli emendamenti alla legge di stabilità e dopo il no all'election day per accorpare quel voto alle amministrative. Ma questa volta lo strappo è doppio, e la segreteria nazionale deve fare i conti non solo con i rappresentanti del PD a livello regionale, ma anche con la minoranza a livello nazionale. Tra i primi a contestare la decisione di schierarsi per l'astensione, infatti, è stato Roberto Speranza, che ha affidato le sue perplessità a Facebook. È una posizione che non condivido affatto e che credo non possa essere compresa da una parte significativa dei nostri elettori. Si è domandato ulteriormente a Speranza come e dove sarebbe stata assunta questa scelta, dato che la segreteria non si riunisce da mesi, mentre la direzione e l'assemblea non mi risulta abbiano mai discusso di questo referendum. Dal fronte della minoranza sono intervenuti anche Miguel Gotor, che ha dichiarato che voterà sì al referendum, e Davide Zoggia, parlamentare PD ed espressione della minoranza bersaniana. C'è un referendum, i cittadini italiani spendono denari per tenerlo, ha ricordato, e un partito serio ne discute e prende una decisione, non cerca di far passare sotto silenzio una scelta così delicata. E poi l'affondo sulla scomoda posizione dei rappresentanti territoriali. No, molti nostri iscritti e simpatizzanti in diverse regioni si sono già schierati per il sì e si rischia di isolarli. Il governatore della Puglia, Michele Emiliano, ha subito chiarito: non mi risulta che il PD abbia assunto alcuna decisione su questo punto così importante per la politica energetica del paese. In un'intervista al TG2000 Emiliano ha commentato: credo che si tratti di un refuso burocratico, ma se non fosse così deve essere cambiato lo statuto del Partito Democratico. Eppure il sentore che tutto ciò fosse possibile già c'era. Non vorrei che anche su questo si adottasse la tecnica del detto non detto, che ha in qualche maniera inficiato la credibilità del PD su tutta la vicenda del referendum. C'è amarezza nelle parole di Piero La Corazza, presidente del Consiglio regionale della Basilicata, capofila del referendum. Anche lui nel PD. Una doccia fredda per chi ha promosso e votato i quesiti insieme a circa 100 consiglieri regionali iscritti al PD ed espressione di centinaia di migliaia di preferenze dirette. Così La Corazza ha annunciato: sono iscritto al PD, ci resto e non mi astengo, e farò campagna referendaria per il sì al referendum del 17 aprile. Poi la conferma, a darla nel pomeriggio Nicola Frattoianni, sinistra italiana. Abbiamo appena finito la riunione della commissione parlamentare di vigilanza RAI, che doveva esaminare le richieste d'accesso alle tribune elettorali per il referendum contro le trivelle di domenica 17 aprile. E la brutta notizia è che il PD ha annunciato la propria posizione di astensione al referendum. L'altra conferma, quella ufficiale, in nota firmata da Lorenzo Guerini e Deborah Serracchiani. Questa sarebbe la posizione ufficiale del PD. Questo referendum è inutile, non riguarda le energie rinnovabili, non blocca le trivelle, che in Italia sono già bloccate entro le 12 miglia, normativa più dura di tutta l'Europa, affermano i vice segretari del PD. Ed ormai aperta la sfida, chi vuole dare un segnale politico fa politica, non spende 300 milioni del contribuente. Lunedì vedremo chi ha i numeri, a norma di statuto, per utilizzare il simbolo del PD. Poi si entra nel merito, utilizzando concetti molto vicini al fronte del sì alle trivelle, mascherandosi per l'astensione. Il rischio occupazionale nell'esempio più concreto. Ci sono alcune piattaforme che estraggono gas, ci sono già, vi lavorano migliaia di italiani. Finché c'è gas, ovviamente, è giusto estrarre gas. Per Guerini e Serracchiani sarebbe autolesionista bloccarle dopo aver costruito gli impianti. Di tutto questo si parlerà dunque durante la direzione di lunedì, ratificando la decisione presa come vice segretari, che chiudono: non raccontiamo che è un referendum contro le nuove trivellazioni, non raccontiamo che è un referendum che salva il nostro mare, anche perché a quel punto le aziende non smonteranno le trivelle che restano per sempre nel mare, anche se non operative. Non c'è nessuna nuova trivella, ma soltanto tante bugie, concludono. La serietà prima di tutto, ma lunedì parleremo anche di questo e vedremo chi ha i numeri. Insomma, il PD gli piace arrabbiarsi e schifarsi fra di loro. Non so se a tutti quelli del PD è chiaro cosa intendono con questo referendum contro o pro le trivelle. Di sicuro noi ci teniamo a sottolineare che questo referendum è per decidere se abrogare o meno una continuazione della usurpazione di tutti i giacimenti di gas, non credo ci sia petrolio, e qualsiasi altra risorsa primaria che è nel nostro caro Adriatico. Detto questo, un attimo
Il PD non è qui, sta con la CMC.
Il PD non è qui, sta con la CMC, anzi no, fa di più,
organizza i caschi blu.
Un attimo di pausa musicale, poi ritorneremo ai nostri cari scioperi e cari cortei per tutta Italia.
We'll be right back. allora, intanto che aspettiamo che ci rispondano da Napoli, da Milano.
Sì, infatti abbiamo sentito i compagni di Napoli che in questo momento ci hanno detto che non se la sentono di fare un'intervista perché stanno entrando nel centro storico e da quanto ho capito potrebbero esserci degli atti, dei momenti di tensione e quindi preferiscono giustamente stare concentrati su quello che sta succedendo per le strade e magari se riusciamo entro le 11:30 a sentirli, se no magari li sentiremo domani o comunque vedremo cosa succede attraverso gli altri mezzi di informazione, perché radiazione è super fica, ma insomma non esiste solo radiazione per informarsi, anche se va bene,
è meglio sceglierla
assolutamente.
Ecco, mi si era spento il microfono. E nella speranza di poter contattare i compagni da Napoli o da Milano, noi intanto ci teniamo a essere più precisi per quanto riguarda il referendum contro le trivelle. Avevamo detto appunto che era un referendum abrogativo sulla legge ambientale che regola le trivellazioni in mare, per essere precisi. In pratica, se vince il sì, vengono stoppate le proroghe che ogni 30 anni, se mi ricordo, le proroghe per le concessioni estrattive entro le 12 miglia dalla costa.
Quindi cosa bisogna votare per chi andrà a votare?
Per cui se volete che le proroghe per le concessioni estrattive entro le 12 miglia dalla costa a tutte queste aziende straniere vengano stoppate, votate sì.
Votate sì.
Quindi se vince sì viene stoppato tutto, se vince il no non succede.
Continuano a devastare il nostro territorio.
La cosa assurda è che il referendum non è partito da le firme di mezzo milione di cittadini italiani, ma dalle 9 regioni a cui questi mezzo milione di cittadini italiani partecipano, quindi conta più la regione che mezzo milione di cittadini, vabbè, non importa. E come votare? Se volete votare, vi potete recare alle urne se avete compiuto 18 anni di età. Per la prima volta anche chi risiede temporaneamente all'estero potrà partecipare alla consultazione. Quindi anche Razzi, poi, dato che ha la cittadinanza in Svizzera.
Sì, ricordiamo che per avere valore deve raggiungere il quorum, quindi deve andarci la metà più uno degli aventi diritto.
E per votare l'elettore deve esibire un documento di riconoscimento personale.
Vabbè, adesso questa pubblicità sul referendum.
E una P38, no, sto scherzando. Perché sia valido il referendum deve raggiungere il quorum, come ha detto la nostra cara co-conduttrice. Però noi si va a leggere anche un'altra notizia.
Noi si va a leggere anche un'altra notizia, appunto. Abbiamo avuto in realtà l'occasione di parlare con un compagno che era presente lì ieri, sto parlando dello sgombero di Social Log avvenuto ieri mattina, sgombero a seguito del quale si è riunito molto velocemente un presidio davanti al posto di centinaia di principalmente occupanti appartenenti a, appunto, lo sportello antisfratto Social Log, presidio che è stato violentemente caricato, come ci diceva il compagno, ci dicono che sono state cariche di alleggerimento, invece lui ci parla di una vera e propria aggressione e comunque le foto voglio dire sono a sostegno di questa versione, non di quella che ci danno gli altri media. E allora andiamo a leggere l'articolo che hanno scritto ieri i compagni di Bologna da InfoAut. Leggo io, leggi te?
No, è indifferente, potremmo leggerlo anche insieme.
No.
L'operazione poliziesca portata avanti stamane a Bologna, cioè ieri, con l'esecuzione del sequestro dei locali dove per oltre 2 anni centinaia di famiglie e individui hanno trovato ascolto e possibilità di tornare a pensare al proprio futuro, ha visto la propria risposta da parte di chi...
La pronta risposta da parte di chi
ogni giorno si schiera dalla parte della dignità, della giustizia sociale e dei poveri della città e non solo. Al dispiegamento dei reparti di agenti in tenuta antisommossa, il presidio formato dal Comitato Inquilini Resistenti, Occupanti e Solidali, hanno opposto grande determinazione e coraggio, resistendo alle ripetute e indiscriminate cariche dei celerini, che non si sono risparmiati nel manganellare persone a terra e perfino donne con bambini. Lo sgombero non cancella le ragioni di chi all'interno dei locali di Viale Masini ha cominciato a camminare a testa alta dopo essere stato martoriato da anni di crisi, austerità, disoccupazione, strangolato da mutui e dal caro vita, se non quando stretto nella morsa di dover scegliere se pagare l'affitto o dar da mangiare ai propri figli. Al termine della mattinata, il presidio che si è sciolto in Piazza del Nettuno, dopo aver sfilato in corteo selvaggio lungo la centro città, ha rilanciato convocando un corteo per sabato 19 alle 3:30 da Piazza dell'Unità, che porti ancora una volta la forza e le ragioni della lotta per la casa contro chi pensa di zittirla, non tenendo conto della determinazione e della rabbia di chi in prima fila si oppone quotidianamente a sfratti, sgomberi e soprusi. Qui di seguito c'è anche il comunicato degli inquilini resistenti con Social Log.
Dai, che allora lo leggo io, così sei contento che la leggiamo a metà. E allora, non si ferma Social Log, sabato corteo contro i tagli al welfare e per la fine di sgomberi e sfratti. E allora, cronaca ancora di quello che è successo. Questa mattina polizia e carabinieri in tenuta antisommossa hanno eseguito l'ordinanza di sequestro firmata dalla Procura di Bologna dei locali occupati dal 2013 dallo sportello della lotta per il diritto all'abitare Social Log. Non appena arrivati, occupanti, inquilini e solidali sono stati aggrediti dall'accelere che da quel momento in poi si distinguerà per azioni forsennate e violentissime contro uomini, donne, mamme con i passeggini, studenti e pensionati. La prima carica non ha comunque intimidito il presidio che, determinato, ha continuato a scandire slogan e a bloccare il traffico sull'arteria principale della città. E solo dopo altre cariche, tentativi di fermi e aggressioni, l'iniziativa di protesta ha deciso di muoversi verso il centro città con rabbia e coraggio per comunicare quanto accaduto. Al termine della mattinata di lotta si contano 5 feriti con ematomi e teste spaccate. Quanto accaduto questa mattina è estremamente grave, mostra l'odio e il disprezzo delle istituzioni contro quella parte della società bolognese che in questi anni difficili di austerità e crisi economica ha preso il coraggio a quattro mani e ha iniziato a lottare insieme per un diritto fondamentale come l'avere una dimora dignitosa dove poter vivere. Lo sgombro di Social Log non è un attacco a un collettivo o a un gruppo di attivisti, ma è rivolto a un terzo degli inquilini sotto sfratto di Bologna, ad almeno 250 occupanti e a quanti hanno trovato nella lotta per la casa uno spazio accogliente di solidarietà e riscatto dove lasciarsi alle spalle solitudine e disperazione. Lo sgombro di Social Log chiama alla mobilitazione quanti sono convinti che gli inquilini sotto sfratto di domani, dopodomani e dei prossimi mesi debbano avere uno spazio di auto-organizzazione dove poter costruire resistenza di massa e solidarietà agli effetti dei tagli alla spesa pubblica decisi dal Partito della Nazione di Renzi. Nella Bologna, in cui giunta e politica di palazzo continua a delegare una procura e alla procura e alla questura la gestione dell'emergenza abitativa sollevata dalle occupazioni di case e dai picchetti contro gli sfratti, nell'Emilia Romagna in cui la Thatcher nostrana Elisabetta Gualmini affila le forbici dell'austerità per tagliare gli ultimi lembi di welfare della nostra regione, noi promettiamo che gli sportelli per il diritto all'abitare avranno presto una casa e che continueremo a alzare la testa, a promuovere auto-organizzazioni, a sostenere con tutte le nostre forze la sempre maggior porzione della nostra società che vive un costante impoverimento e il dolore del disagio abitativo. Dopo la tenace resistenza di oggi, diamo quindi appuntamento sabato 19 marzo alle 15:30 in Piazza dell'Unità per un corteo contro i tagli al welfare, per una moratoria degli sfratti e la fine degli sgomberi delle occupazioni abitative. Non si ferma Social Log, comitato inquilini resistenti e assemblee occupanti con Social Log. E insomma, quindi questo è il comunicato. Ovviamente noi rilanciamo questa manifestazione e ricordiamo anche che sabato pomeriggio ci sarà la rabbia del sabato sera come tutti i sabati e quindi avremo anche occasione di fare delle dirette dal corteo appunto durante questa trasmissione. Quindi rilanciamo il corteo e per chi non ci potesse andare di ascoltare Radiazione, chiaramente. Un po' di musica?
Un po' di musica e poi riprendiamo.
sul dolore, risveglia tutte l'ore. Un domani che è cascato, un buon figliolo, un buon soldato, che la Francia assassina, chi se mena, che ruina. Ora attacca a me, assai, riconoscemi li guai, e in petto porto dolù, ti chiudo un buon figliolo. Ma un fiume di aniorta cresce mi porta, un fede patriota, fino all'ultima lotta. Ma più du braccio fiero, fifera lo straniero, giuendo sparghielale di a lotta nazionale, ricusato d'un male di Francia coloniale, lingua suffuata e cultura spoliata, paesi spopolati, paesi affannati.
Mentre noi si contatta i compagni di Milano per un'ultima eventuale diretta, andiamo a leggere, per quanto riguarda sempre lo sciopero di oggi, la parte diciamo scolastica, perché da quanto sappiamo anche parte del personale ATA ha aderito allo sciopero che è stato indetto per la giornata di oggi. Andiamo a leggere l'articolo. Sta riscuotendo con successo, un successo oltre le aspettative, lo sciopero nazionale indetto da alcuni sindacati minori per l'intera giornata di venerdì 18 marzo. Dalle prime informazioni sembra sia stata un'adesione molto alta del personale ATA, con i dirigenti scolastici costretti a correre a scuola e ad aprire, con conseguenze sul regolare svolgimento dell'attività didattica, perché mancando le condizioni minime per assicurare la vigilanza, la tutela degli alunni minori e disabili, sia all'ingresso che all'interno della scuola, il capo d'istituto ha facoltà di sospendere le lezioni. È presto per fornire giudizi, ma sicuramente possiamo dire che questi primi dati sorprendono non poco. Del resto, rimane forte il malessere per le ultime riforme attuate dal governo su scuola e lavoro, ma anche per un blocco del contratto che perdura ormai da 6 anni. Ricordiamo che lo stop delle attività è stato proclamato per tutte le categorie pubbliche e private da una serie di organizzazioni sindacali, come avevamo già detto, la Confederazione Sindacale CUB, l'Associazione Sindacale SICOBAS, l'Unione Sindacale USIAIT, con adesione dell'Associazione Sindacale SGB. Le associazioni sindacali hanno indetto una giornata di protesta contro la politica economica del governo Renzi e dell'Unione Europea, contro il Jobs Act e altre misure che per il mercato del lavoro, contro l'abolizione dell'articolo 18, nonché per il blocco dei contratti pubblici e privati, l'aziendalizzazione della contrattazione, l'individualizzazione del rapporto di lavoro, contro le privatizzazioni, le grandi opere dannose e della distruzione del territorio. Lo sciopero, come ci importava a noi sottolineare, riguarda appunto anche la riforma della scuola, la riforma del mercato del lavoro, la guerra, gli interventi militari all'estero e la rivalutazione delle pensioni. Queste sono le principali parole d'ordine in cui gira intorno lo sciopero nazionale di oggi. Eppure i partigiani della scuola aderiscono allo sciopero generale, un no alla deforma della scuola, cosiddetta buona scuola, che ha tolto speranza di formazione agli studenti, danneggiandoli clamorosamente con la farsa delle buone pratiche dell'alternanza scuola-lavoro, che non offre nuove possibilità, bensì priva gli alunni della loro libertà di autodeterminarsi nella propria formazione ed in base alle proprie reali attitudini. Ha offeso la dignità professionale dei docenti, che saranno sottoposti al potere dei dirigenti scolastici, i quali direzioneranno le scelte didattico-educative delle scuole all'interno di giochi di potere che proietteranno la scuola pubblica verso l'ingerenza dei privati. In pratica rendono la figura del dirigente scolastico ancora più politica di quello che è già. Lo sciopero del 18 marzo, infine, è stato proclamato anche dal sindacato Feder-ATA, che ha sintetizzato così le sue ragioni. È giusto il caso di rammentare che l'accordo nazionale integrativo sottoscritto l'8 ottobre 1999, tuttora operante, ha individuato i criteri generali per la determinazione dei contingenti esclusivamente per il personale educativo e ATA in relazione a quelle attività per le quali è necessario assicurare le prestazioni indispensabili anche in caso di sciopero. E ancora, è bene precisare che le garanzie individuate dall'accordo del 1999 si applicano soltanto nel caso in cui, nel periodo di indizione dello sciopero, sia necessario, in relazione al tipo di scuola, salvaguardare alcune specifiche attività individuate come funzionali. All'effettuazione degli scrutini ed esami, con particolare riferimento agli esami finali, al pagamento degli stipendi e al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato. Ricordiamo che la determinazione dei contingenti di qui sopra non è atto unilaterale del dirigente, ma è demandata alla contrattazione d'istituto, articolo 6,2, lettera G del CCNL. Per Feder-ATA, quindi, è inutile precisare che il dirigente scolastico non può obbligare alcuno a rispondere e, tenuto conto che il personale ha piena facoltà di non dichiarare in anticipo la propria adesione o non adesione allo sciopero, cosa che cui spesso questi cattivi dirigenti fanno, cioè ti chiedono ma tu ci sei o non ci sei? La mattina stessa dello sciopero, la scuola può trovarsi a fronteggiare situazioni contingenti imprevedibili, tali da rendere difficile garantire non solo l'erogazione della didattica, ma anche un'adeguata sorveglianza sugli alunni.
Bene, e allora purtroppo non riusciamo a fare nessun'altra
diretta,
avevo il microfono spento, e, esatto, non riusciamo a fare nessun'altra diretta, abbiamo provato a cercare se su internet si trovava qualche aggiornamento sul corteo di Napoli o sul corteo di Milano, ma almeno io non ho trovato nulla.
Evidentemente i cortei sono tutti impegnati a fare qualcos'altro, dato che non ci cagano a noi, poverini.
Esatto, e comunque sì, ricordiamo che, cioè ricordiamo, a questo sciopero la partecipazione della scuola è stata molto alta, nel senso che anche qui a Padova chi o ha bambini che vanno a scuola o comunque ha contatti con il mondo della scuola ha saputo di un'adesione appunto molto molto elevata, e questo non può che farci piacere
e giovare,
esatto, e niente, direi insomma che possiamo salutarci. Ricordiamo gli appuntamenti di oggi, il palinsesto di oggi su Radiazione, vedremo, allora ve lo dico subito, oggi pomeriggio dalle 12:30 alle 13 la replica di Memoria Resistente, poi dalle 2:30 alle 4:30 la replica di questa rassegna stampa e poi invece alle 5:30 la replica di 1914. Per chi fosse in ascolto da Padova, ricordiamo anche che questa sera davanti all'infospazio Chinatown, tuttora sotto sequestro all'interno dell'inchiesta diretta contro il Comitato di Lotta per la Casa di Padova, ma anche non solo, ci sarà come al solito la serata del venerdì sera, perché anche se ci chiudono il posto noi continuiamo a portare avanti le nostre attività, quindi se siete a Padova venite a fare una chiacchiera e a bere uno spritz con noi. E,
cosa dire, vi aspettiamo tutti per chi è a Padova questa sera in piazzetta.
Ah, e poi domani sera invece, messa occupata, ci sarà una serata il cui ricavato andrà fondamentalmente a coprire in parte, sicuramente in parte, le spese legali conseguenti a questa inchiesta, quindi partecipate anche domani sera a questa serata all'insegna della musica punk hardcore.
E quindi ci vediamo questa sera e domani sera sempre per bere e fare qualcos'altro di sicuro più interessante del bere.
Beh, magari anche chiacchierare, insomma, riguardo. Assolutamente.
E concludiamo così, vi salutiamo con un caloroso viva la lotta.
Viva la lotta, sempre per le strade ci ritroverete.
Ciao.
Ciao. E rilanciamo il corteo di sabato a Bologna.
Sabato a Bologna. No, allora, vabbè, basta.
Prima Bologna, stasera in piazzetta. Domani pomeriggio a Bologna, domani sera immensa. Marzolo, via Marzolo.
4. Vi abbiamo già fatto il programma, quindi non lamentatevi se non sapete cosa fare.
No, assolutamente, ve l'abbiamo detto da qui fino a domani sera.
Ascoltatori avvisati, mezzi ascoltatori. Ciao!
Ciao!